I santi canonizzati del giorno. San Giuseppe Moscati. Il santo medico di Napoli nacque il 25 luglio 1880 a Benevento, terz'ultimo dei 9 figli che Francesco, presidente del tribunale, ebbe da Rosa di Luca. Il padre, in qualità di consigliere di corte d'appello, si trasferì prima ad Ancona e poi a Napoli nel 1888. Fin da fanciullo, il Moscati sentì una spiccata pietà per gli infermi. Difatti, ha lasciato scritto che quando, dalla sua abitazione in via Santa Teresa, guardava il grande edificio dell'ospedale di Santa Maria dei Poveri, detto degli incurabili, sentiva nel suo animo una grande pena, pensando alle sofferenze di tanti infelici. Dopo aver appreso il catechismo, egli si diede alla lettura delle vite dei santi, di modo che crebbe obbediente, casto, molto devoto dell'Eucaristia, che riceveva, sovente, la domenica, andando a messa. Il santo ebbe da natura doti non comuni: intelligenza aperta, memoria tenace, volontà ferrea, bella presenza, pur essendo di gracile costituzione. Dopo aver compiuto gli studi elementari in famiglia e dopo aver coronato con una splendida licenza il ginnasio e il liceo, a 17 anni si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Poiché in tutte le materie ottenne il massimo dei voti, fu sempre esentato dalle tasse. Nell'agosto del 1903 conseguì la laurea con 110 e lode e il diritto alla stampa della tesi. Tanto successo era dovuto senza dubbio al forte ingegno di lui, ma anche al genere di vita che conduceva. È noto difatti che, fino alla morte, il professor Moscati non frequentò mai spettacoli e luoghi di divertimento di qualsiasi genere, amante com'era della comunione quotidiana e dello studio. Nel 1903 partecipò con strepitoso successo al concorso ad assistente ordinario degli ospedali riuniti di Napoli, dando così inizio alla sua professione tra i malati. Dopo qualche mese fece il concorso di coadiutore degli stessi ospedali, riuscendo primo fra circa 700 concorrenti. A partire dal 1904, con tale qualifica, ebbe la direzione delle infermerie, del servizio di guardia e di pronto soccorso, e organizzò l'ospedalizzazione degli affetti da rabbia. Nel 1911 iniziò, senza interruzione, l'insegnamento di indagini di laboratorio applicate alla chimica e di chimica applicata alla medicina. Nell'estate dello stesso anno, durante l'epidemia del colera, lavorò indefessamente nei laboratori dell'Ispettorato della Sanità Pubblica per far fronte al morbo e si prodigò anche nell'assistenza agli infermi, incurante del pericolo, giacché allora non esistevano ancora i mezzi di difesa che oggi abbiamo contro la terribile malattia infettiva. In quello stesso anno partecipò pure al concorso pubblico per esami e titoli a 6 posti di aiuto ordinario negli ospedali riuniti e fu nominato socio aggregato della Regia Accademia Medico-Chirurgica di Napoli. Il Ministero della Pubblica Istruzione gli elargì un sussidio perché prendesse parte a Vienna ad un congresso internazionale di fisiologia. Quando ritornò a Napoli, dopo un soggiorno di alcuni giorni a Budapest, il dottor Moscati partecipò al concorso per medico ordinario, in seguito al quale fu nominato primario degli ospedali riuniti. Fu inoltre direttore di reparti speciali e ottenne la libera docenza, per titoli, in chimica fisiologica. Durante la Prima Guerra Mondiale si prodigò come direttore del reparto militare degli ospedali riuniti, con il grado di maggiore. All'attività ospedaliera, il dottor Moscati congiunse un'intensa attività di docente universitario. Conoscendo egli bene il francese, l'inglese e il tedesco, era al corrente della produzione scientifica mondiale, tanto che il direttore della rivista di medicina, La Riforma Medica, lo aveva scelto come redattore per la letteratura straniera. Il dottor Moscati ha dato alle stampe ben 32 opere di tecnica medica, diagnostica, terapia, nelle quali non si sa se ammirare di più l'acutezza dell'ingegno o la vasta conoscenza degli argomenti. E ha lasciato inedito un prezioso materiale clinico e anatomico, senza mai appropriarsi di indagini altrui. Nel 1923 il santo si recò a Edimburgo, ove prese parte a un congresso internazionale di fisiologia. Visitò Londra e Parigi, pellegrinò a Lourdes e, quando ritornò a Napoli, riprese la sua intensissima attività ospedaliera di insegnamento, di pubblicazioni, di visite private, di opere di carità e di pietà, alle quali si dedicò, esercitando sempre, in grado eroico, tutte le virtù. Dottor Moscati rimase nello stato di celibe non per essere libero dalle cure della famiglia, ma per amore di una vita più perfetta, tutta dedita al bene spirituale e corporale del prossimo. Egli stesso dichiarò: «Mi consigliarono di rimanere nel mondo, per il bene che si può fare agli altri, anche fuori del chiostro». In gioventù aveva chiesto la mano a una ragazza molto bella e pia. Avendogli costei manifestato che era consacrata al Signore, le dichiarò: «Siete in buone mani e io vi seguirò per la stessa strada». E provvide a circondare la sua vita celibataria con una siepe di protezione, costituita dal fedele uso dei mezzi che la Chiesa mette a disposizione di tutte le anime di buona volontà, e soprattutto facendo il voto di castità dinanzi all'immagine della Madonna del Buon Consiglio nella Chiesa delle Sacramentine da lui frequentata. Il Moscati si alzava molto presto al mattino, benché la sera, per ragioni di studio, andasse a letto a mezzanotte. Prima di recarsi all'ospedale o all'università, ascoltava immancabilmente la messa nella chiesa di Santa Chiara o del Gesù Nuovo e faceva la comunione. Era convinto che chi fa la comunione ogni giorno ha una forza colossale da poter resistere ai dolori della vita e alle tentazioni. Se non la poteva fare al mattino, prolungava il digiuno fino a tarda ora, pur di non privarsene. In chiesa pregava con una concentrazione tale da sembrare astratto e statico, tanto che sovente non avvertiva quello che gli capitava intorno. Talora, anche mentre studiava, lavorava o passeggiava, fu visto rimanere assorto per alcuni istanti, con il volto in fiamme. La sorella gli chiedeva il motivo di quei soprappensieri ed egli ingenuamente le rispondeva: «Pensavo al Signore». Tutti i giorni recitava il rosario e faceva varie visite a Gesù sacramentato. Tutti i venerdì digiunava in onore della passione del Signore. Tutti i sabati e tutte le novene della Madonna non assaggiava frutta in onore di lei. Tutte le sere Prima di andare a letto, si inginocchiava davanti a una statua del Lecce Homo, faceva l'esame di coscienza e domandava perdono a Dio delle mancanze commesse durante la giornata. Di frequente faceva celebrare messe per i defunti. E al rosario recitato in famiglia aggiungeva altre preghiere in suffragio delle anime del purgatorio. Nei giorni festivi, dopo aver espletato il suo servizio, non s'accontentava di prendere parte alla messa, ma vi conduceva anche i suoi alunni, ai quali illustrava la liturgia e il Vangelo del giorno. Il Muscati fu pure un contemplativo. In casa teneva sullo scrittoio libri di meditazione, di cui si serviva per elevare il suo spirito al Signore. Nel suo diario lasciò scritta questa preghiera: «Mio Dio, il tuo amore mi rende sublime. Il tuo amore mi santifica e mi volge non verso una sola creatura, ma verso tutte le creature, alla infinita bellezza di tutti gli esseri creati a tua immagine e somiglianza». Sovente sapeva trovare l'occasione per ricordare ad allievi e ammalati che noi siamo alla presenza di Dio, che Dio è padrone della vita e della morte, che Dio è il creatore di tutte le cose e il datore munifico di tutti i beni. Un giorno un padre gesuita, che si era trovato con lui nella stessa affollata tranvia, gli chiese a che cosa avesse pensato durante il tragitto. Gli rispose: «Addio, padre, al cielo. Sono una gran cosa». Ad una persona amica scrisse: «Non dimentichiamo di fare ogni giorno, anzi ogni momento, offerta delle nostre azioni a Dio, compiendo tutto per amore». Soleva pure dire: «Amiamo il Signore non per paura dell'inferno, non per timore, non per ricevere consolazione e dolcezza, ma perché Egli solo merita il nostro amore, bellezza e bontà infinita». Quando si accorgeva che Dio era offeso, se ne rattristava e confidava agli amici: «Io mi sento squarciare il cuore al pensiero che tante anime sono lontane da Dio. Vorrei condurle tutti ai piedi del Signore. Vorrei che si convertissero tutte». Pregava e qualche volta digiunava per la conversione dei peccatori. Per essi, nella Pentecoste del 1919, fece il voto di vittima per l'apostolato di bene spirituale per gli altri. Il santo, spiritualmente diretto dai frati minori di Santa Chiara, nella propria vita incarnò alla perfezione lo spirito francescano. Intimamente convinto che la ricchezza e la gloria costituiscono un grande ostacolo alla pratica della virtù, le disprezzò sempre con tutto il cuore. Avrebbe potuto guadagnare con facilità e onestamente ingenti somme di denaro, ma egli non ne approfittò per le comodità personali o della famiglia. Quando visitava i malati nel proprio ambulatorio, si accontentava di quello che spontaneamente gli davano. A costo di attirarsi le ire di alcuni colleghi che vedevano sottrarsi i clienti, non accettava denaro né da sacerdoti, né da religiosi, né da poveri. Tanto lo studio quanto la camera da letto del santo dottore erano di una eccezionale modestia. Più volte i familiari lo esortarono a comperare una casa che fosse più confacente alla sua professione, o perlomeno un'automobile che gli facilitasse le visite a domicilio. Ma egli, non volendo alterare le sue modeste abitudini, si limitava a dire: «Quante comodità andate cercando!» E finché visse si servì dei mezzi pubblici e qualche rara volta della carrozzella. Era molto sobrio anche nel vitto e nel vestito, di cui lasciava la preoccupazione alla sorella Anna. Non beveva vino e non fumava né in casa né fuori casa, e si atteneva scrupolosamente ai digiuni prescritti dalla Chiesa. il dottor Moscati esercitò sempre la sua professione con veri intenti di apostolato, sia tra gli studenti che tra gli ammalati. Vedeva in essa un grande mezzo con cui conoscere le miserie materiali e morali degli uomini e porvi rimedio. Difatti, ha lasciato scritto: «Beati noi medici, tanto spesso incapaci ad allontanare una malattia. Beati noi, se ci ricordiamo che oltre i corpi abbiamo di fronte delle anime immortali, divine, per le quali ci urge il precetto evangelico di amarle come noi stessi. Lì è la soddisfazione e non nel sentirsi proclamare risanatore di un male fisico». Nel corso del giorno il santo medico si recava al capezzale dei malati che lo chiamavano, senza badare a riposo, a incomodi, a orario, a difficoltà di viaggi, a condizione sociale. Soltanto ai poveri dava la precedenza su tutti gli altri. Da loro non esigeva nulla, anzi, se si accorgeva che si trovavano in necessità, metteva sotto il loro guanciale somme di denaro, li provvedeva di medicine, di pasta o indumenti, oppure li faceva ricoverare a proprie spese nell'ospedale degli incurabili. Tutti sapevano che, a contatto degli infermi, nei quali vedeva la figura di Cristo, il Moscati si comportava come un sacerdote che non si vergognava di professare pubblicamente la propria fede e che si preoccupava più della loro anima che del corpo. Difatti, si informava subito, con tatto e discrezione, se erano in regola con Dio e se erano fedeli alle pratiche religiose. Secondo le circostanze, diceva loro: «Confessatevi, mettetevi in grazia di Dio, accostatevi al Signore, pensate all'anima immortale, Dio è il supremo padrone della vita e della morte». Quando il malato era notoriamente avverso alla religione, il Moscati si informava se tra le persone amiche ci fosse un sacerdote. Se c'era, ne andava in cerca e lo pregava di andare a riconciliare l'infelice. A un paziente, che gli aveva detto un po' risentito: «Io ho chiamato il medico, non il prete», il Moscati rispose con garbato sorriso: «Anche a questo io sono obbligato». Agli infermi ripeteva sovente: «Bisogna fare la volontà di Dio. Beato chi sa soffrire». A chi pativa di più ricordava i dolori del Signore sulla croce. A chi si riprometteva la guarigione dal medico diceva: «Fidate nel Signore, abbiate fede in Dio e guarirete». Agli incurabili ripeteva: «La scienza non può fare niente. Dio però vi può guarire, perciò domandate la grazia al Signore, abbiate fiducia in Lui». Ai giovani, che si esaurivano conducendo una vita dissoluta, prescriveva addirittura una cura di Eucaristia. Il santo talvolta sconcertava i malati per le risposte che dava loro. D'altra parte, egli stesso confessò: «È tale l'intuito chiaro che mi concede il Signore che mi sembra impossibile il trattenerlo e, non rare volte, vedo anche la deformità delle loro anime». Un giorno la sorella lo vide entrare nell'appartamento di famiglia tutto sconvolto e agitato. Avendogliene chiesto la ragione, le rispose: «Sai, mi si è presentata nello studio una signora con una signorina. Sotto un influsso che non conosco ho detto: signorina, lei non ha fatto la prima comunione e lei, signora, è unita con un sacerdote apostata». Il dottor Moscati, che non conosceva le due nuove clienti, aveva scrutato i loro cuori. Di fronte anche ai casi più difficili, egli non si trovò mai nell'imbarazzo. Con il suo straordinario intuito diagnostico sbalordiva i suoi colleghi, i quali, non vivendo a livello della sua fede, attribuivano quella sua rapidità e sicurezza di conclusioni a inesplicabile magia divinatoria. Ben presto, però, dovettero ricredersi e ammettere che una luce misteriosa operava realmente nel loro collega. Diversi medici massoni anticlericali lo schernivano, chiamandolo maniaco, isterico, esaltato, fanatico, bigotto. Il Moscati non si perdeva d'animo per questo. Pur soffrendone intimamente, perdonava i suoi digrinatori. Anziché lamentarsene, si limitava a dire: «Lasciamo fare a Dio». A chi gli consigliava di riprenderli, rispondeva: «Sta bene, ma siamo cristiani». Tra i suoi pensieri c'era anche questo: «Ama la verità, e se la verità ti costa persecuzioni, accettala». Nell'esercizio della sua professione, il dottor Moscati sapeva dominare il proprio temperamento nervoso ed emotivo. Tuttavia, a contatto di malati immaginari o isterici o di persone noiose e curiose che gli facevano perdere inutilmente il tempo, scattava come una molla. Per dominare questo suo difetto, si raccomandava alle preghiere di tutti, specialmente a quelle delle orfanelle di Pompei. A chi gliene chiedeva il motivo rispondeva: «Sono un grande peccatore, e benché Dio mi conceda grazie straordinarie, io, indegno e ingrato, non mi converto mai». Conscio di questi suoi limiti, si manteneva in una profonda umiltà, schivando ogni manifestazione esteriore di onori e di precedenze. Più volte in vita ebbe a dire che sarebbe morto molto presto e che la morte più bella è quella improvvisa, quando si è preparati. Sospirava: «Com'è bello morire e morire presto, per vedere il Signore svelatamente». Fu esaudito il 12 aprile 1927, mentre verso le 3 pomeridiane attendeva le visite dei malati nella propria casa. Morì improvvisamente, forse per un attacco di angina pectoris. La salma del Moscati fu trasportata al cimitero tra una marea di popolo. I suoi resti mortali dal 1930 sono venerati a Napoli nella Chiesa del Gesù Nuovo. Paolo VI, il 10 marzo 1973, ne riconobbe l'eroicità delle virtù. Il 16 aprile 1975 lo beatificò e Giovanni Paolo II, il 25 ottobre 1987, lo canonizzò. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Giuseppe Moscati.